Maurizio Bettini, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno e benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare i suoi incontri ai dialoghi di Trani. Filologo, antropologo Maurizio Bettini, presente qui insieme con noi nel posto delle parole. Che cosa racconterà ai dialoghi di Trani? Ricordiamo quest'anno sotto la voce generare, ovvero un verbo coniugato all'infinito, perché c'è necessità di questa coniugazione fatta al meglio. Che cosa saranno i suoi argomenti, Maurizio Bettini?
Dunque, saranno due. Il primo è generare in un modo abbastanza insolito per noi, cioè venire al mondo senza nascere. Venire al mondo senza nascere in realtà era possibile, e in qualche modo è possibile anche oggi, attraverso una pratica che noi chiamiamo parto cesareo, ossia venire al mondo attraverso un taglio sul ventre materno e non secondo le vie, diciamo, naturali. Questo modo di partorire nella Roma antica corrispondeva appunto a venire al mondo senza nascere. I nati in questo modo venivano chiamati non nati, per essere assolutamente espliciti, come i romani amavano essere. Ora bisogna tenere presente che nel mondo antico questa pratica, che noi chiamiamo appunto taglio cesareo, in realtà si faceva solo sulla madre morta, cioè per salvare il bambino. Non c'erano i mezzi tecnici, scientifici, le conoscenze che permettevano di compiere questa operazione che oggi si fa invece normalmente. E addirittura il bambino nato in questo modo per lungo tempo a Roma non poteva ereditare dalla madre, in quanto non era un nato a tutti gli effetti dalla propria madre. Fu solo in un secondo tempo, con un apposito senato consulto, che i bambini non nati potevano ereditare dalla madre, altrimenti ereditavano prima come nella misura di un parente prossimo, diciamo, tanto per segnalare la distanza rispetto alla prole cosiddetta normale. Questa pratica è comunque legata al mondo romano, perché il nome che noi gli diamo, cioè taglio cesareo, deriva dalla credenza che Giulio Cesare, cioè il fondatore dell'impero a Roma, fosse nato in questo modo, quindi cesareo perché di Cesare. A chiamarlo così fu un medico francese del 500 che si chiamava François Rosset, il quale scrisse un trattato su questa operazione chirurgica dandogli il nome di enfantement césarien, cioè nascita cesarea. Questo perché c'era una lunga leggenda che voleva Cesare nato in questo modo. Perché? Beh, perché il nome che portava Caesar si lega al verbo caedo, che vuol dire taglio, quindi diciamo c'era qualcuno nella sua famiglia che era effettivamente nato così, ma non lui, perché in realtà la madre di Cesare morì quando lui aveva più di 50 anni, quindi non era possibile che fosse nato in quel modo straordinario. Ma perché questa leggenda con tanta, come dire, pervicacia si attaccò a Cesare? Perché i nati per taglio del ventre materno avevano nella credenza un destino straordinario, cioè era come se, essendo scampati alla morte in quel modo, per forza fossero ben voluti dagli dei o dal fato. E quindi si raccontava di tanti grandi personaggi dell'antichità, Scipione Maggiore per esempio, quello vincitore di Zama, lo stesso Cesare, che fossero nati in questo modo. Ma questo vale non solo per il mondo romano, ma anche per altre culture antiche, per esempio il dio Indra in India, oppure lo stesso Buddha, si raccontava che fossero nati in questo modo. L'eroe Rustam, che è il grande eroe dell'epopea iranica, anche lui era nato in questo modo straordinario. C'era un modo per segnalare fin dall'inizio che quella persona avrebbe avuto una sorte semidivina, in qualche modo, avrebbe avuto una sorte straordinaria. Che poi Cesare fosse nato in questo modo non è vero, già molti autori antichi lo dicevano.
Maurizio Bettini, così lontano nel tempo la storia che lei ci ha raccontato, ma così vicina se noi abbiamo la capacità di leggere in controluce le sue parole e per renderle moderne, vale a dire per generare in questa nostra contemporaneità un aspetto nuovo del venire al mondo e dell'essere al mondo, quindi.
Sì, questo è un po' il mio modo, ma non solo il mio, di tutti quelli che, diciamo, lavorano come me o con me sulla cultura antica, di studiare queste cose. Cioè, in realtà si approfondiscono nel mondo antico, nelle culture altre, degli aspetti che servono a noi per pensare noi. Questo è, mi sembra abbastanza fondamentale, cioè attraverso questo confronto e contrasto con le culture antiche è più facile straniarsi da sé, guardarsi da fuori, pensarsi. L'altro argomento che discuto poi oggi pomeriggio, sempre legato al generare, è la nascita degli dèi. Cioè noi siamo abituati a pensare in una cultura che è monoteista o post-monoteista, insomma cristiana o islamica, comunque sia, anche chi non è credente, bene o male, poi è legato a quei modelli culturali lì. Dicevo, siamo abituati a pensare che la divinità è lì, da sempre, cioè increato, presente, in assoluto. Semmai è lui che ha creato il mondo, ma non certo, come dire, che la divinità ha avuto un inizio. Questo sembra a noi assurdo, insomma, contrario a pensare a una divinità così. In realtà, sia in Grecia che a Roma, gli dèi sono pensati come entità che hanno avuto un'origine, che sono nati. Tutti gli Olimpi, a cominciare da Zeus, hanno una nascita. Zeus è un figlio di Crono. Un figlio di Crono, come sappiamo, a sua volta Crono, suo padre, è un figlio di Urano. Addirittura lui è il figlio che vira il padre, quindi compie anche un gesto di grande violenza. Afrodite è una divinità che però nasce dal seme di Urano una volta che sono stati amputati i genitali. Ci sono anche nascite poi meno cruente di queste, insomma, degli dèi. Una divinità come Asclepio viene al mondo da Coronio e Apollo. Insomma, gli dèi hanno una nascita, ma questa è la cosa che mi interessa mettere in evidenza. E per i romani poi questa nascita degli dèi è ancora più sorprendente se la pensiamo con le nostre categorie, perché a Roma il dies natalis di una divinità, poniamo il dies natalis di Minerva, corrisponde al momento in cui lo Stato, la Repubblica, attraverso un decreto del Senato, ha consacrato un certo tempio di Minerva, e si diceva che quel giorno, poniamo, Minerva era nata. Cioè è una nascita, come dire, civica della divinità, una nascita che passa attraverso una scelta dello Stato, della comunità, che vuole avere quella divinità come divinità che protegge la città o partecipa dei culti cittadini. I cristiani, poi gli apologeti, si prenderanno gioco di questo modo di pensare il Dio, perché evidentemente dal loro punto di vista ciò non ha senso. Ma se noi invece riflettiamo sulle conseguenze di questo fatto, cioè di, come dire, di mettere la cittadinanza in qualche modo al di sopra della divinità, è il Dio che fa essere, è l'uomo che fa essere il Dio, non il contrario, beh, si capisce che in un mondo del genere, per esempio, non è possibile che a un certo punto qualcuno invocando Dio prenda il potere assoluto sulla città. Non c'è un Dio che è più forte, che trascende la città. Il Dio fa parte della città come gli altri cittadini, e anche se ha uno statuto divino, una potenza divina, eccetera. Cioè, sono tutti modi di pensare il Dio che fanno riflettere sui modi in cui lo pensiamo noi, e anche fanno riflettere drammaticamente sui modi in cui lo pensiamo noi, perché se solo si pensa un attimo a ciò che è avvenuto a Parigi con Charlie Hebdo, si vede a che cosa può portare una fede di carattere cieco in un Dio onnipotente e trascendente tutto.
Maurizio Bettini, proprio lei ha portato dal mondo antico alla tragedia contemporanea, citando gli avvenimenti relativi a Charlie Hebdo. Poco fa lei diceva della divinità che vive nella cittadinanza degli uomini, no? Il Dio che vive in mezzo agli uomini. Oggi questa situazione, tenendo conto di quanto lei ha già citato, questa situazione di questo Dio che vive in mezzo alle persone è cambiata moltissimo. La religione non è importante, ma le religioni diventano qualcosa di determinante, perché l'aspetto religioso, qualsiasi sia l'espressione, diventa sempre più importante. Come noi possiamo prendere la lezione dell'antichità, contemporaneizzarla per far sì che questo Dio viva comunemente insieme con gli uomini, senza avere dei risultati come possono essere quelli di Charlie Hebdo, come possono essere tante altre manifestazioni cruente che ci vedono noi semplicemente come spettatori?
Questo ovviamente è un problema molto di profondamente difficile da affrontare. Io posso vederlo solo in termini culturali, cioè in termini di consapevolezza, in termini di pensiero. Bisogna che certe culture, certe religioni si evolvano in una direzione che è quella del politeismo antico da questo punto di vista, cioè di una maggiore compenetrazione, maggiore presenza del Dio come parte della comunità e non come trascendenza assoluta della comunità. Mi spiego, lo stesso cristianesimo ha subito questa trasformazione nel tempo, perché non dimentichiamo che per lungo tempo i cristiani hanno distrutto i monumenti religiosi degli altri, cioè tutti i missionari che si sono recati nelle terre cosiddette scoperte dalle Americhe all'Africa fino all'India, eccetera. Quello che hanno fatto per secoli è stato distruggere i simboli religiosi altrui, considerati demonici, considerati atto di stregoneria o semplicemente false divinità. Questo, come dire, è stata una distruzione culturale secolare che il cristianesimo ha operato in tutto il mondo, che oggi si tende poi a dimenticare, no? A rimuovere, come purtroppo avviene sempre nella storia. Ora, tutto ciò per un cristiano di oggi credo sia abbastanza impensabile, cioè nessuno verrebbe in mente di andare in Africa per distruggere culture o monumenti culturali. Perché? Perché nel tempo pian piano si è guadagnato quello che non c'era, cioè il rispetto per le culture altrui, per le religioni altrui. Ricordo una volta un dibattito, c'era un sacerdote, e io parlavo appunto di questo mio libro che si chiama Elogio del Politeismo, e lui, per dimostrarmi che cos'era il cristianesimo, mi ha detto: sì, io trovo di grande interesse per esempio la spiritualità delle religioni africane. E io ho detto: sì, lei oggi, 100 anni fa, i suoi 50, quelli come lei certo non la trovavano interessante, andavano anzi a evangelizzare, cioè a cancellare queste religioni in nome di una religione che era la vera. Quindi, come dire, c'è speranza se le religioni accettano quello che nel mondo antico era considerato normale, cioè il rispetto per le divinità altrui. Nel mondo antico non è mai avvenuto che si facesse una guerra di religione per affermare un Dio proprio sugli dei degli altri, anzi gli dei dei Germani, degli Egizi o dei Persiani, cioè erano considerati degli sciti, divinità a tutti gli effetti a cui si guardava con rispetto, e anzi certe volte li si identificava con i propri dei oppure li si importava nella propria religione. Ecco, è questa la direzione da prendere, cioè la fine dell'esclusività, del credere che solo la propria religione sia la vera, e contemporaneamente il rispetto per la cultura di chi pratica religioni diverse. Quindi un ritorno al mondo antico da questo punto di vista sarebbe assolutamente civile e anche una forma di salvezza dalla violenza, dalla crudeltà e da quant'altro ci affligge oggi purtroppo.
Ed è sarebbe questo un modo di generare, per riprendere il tema dei dialoghi.
Di generare pace è quello che poi interessa a tutti noi, cioè, pace e felicità per gli uomini.
E prima di generare pace, generare un confronto, perché forse, mi corregga Maurizio Bettini, è molto semplice parlare di pace, però raggiungere la pace è un lavorio intenso, non solo di delle grandi diplomazie, ma anche un lavoro, oggi come oggi, questa modernità che ci mette a confronto con persone che arrivano sempre di più a incontrare le nostre vite, deve essere un'apertura culturale e non solamente un'apertura verso le religioni, verso la solidarietà, è veramente un'apertura culturale a grande raggio, altrimenti la nostra civiltà ha il futuro segnato.
Certo, il rispetto per le culture altrui, il riconoscimento che le culture altrui hanno lo stesso valore delle nostre e vanno conosciute prima di tutto, dopodiché una volta che le si è conosciute si può prendere ispirazione da loro, le si possono ignorare, fare tutto quello che si vuole, ma prima di tutto viene il conoscerle e soprattutto comunque rispettarle, cioè finché non procurano danno diretto a noi, cioè non ci fanno violenza, non ci tolgono i diritti eccetera, tutte le culture hanno il diritto di essere lasciate in pace, ed è qualcosa che, ripeto, l'Occidente non ha fatto per secoli, non ha voluto fare, assolutamente convinto di portare in giro non solo la vera religione ma anche la vera civiltà. Tutto tutto ciò, come si vede, ha prodotto poi danni incalcolabili. Ed è questo che io mi auguro che anche nel futuro, negli anni che verranno, decenni, secoli, ahimè, non so quanti saranno, siano consapevoli, viene raggiunta anche da altre religioni, altre culture.
Grazie del tempo che ha dedicato alla nostra trasmissione per anticipare i dialoghi di Trani. Grazie ancora Maurizio Bettini e buon lavoro.
Grazie a voi.